Descrizione dell'effetto Luna, analisi articolata e complessa. C'era la Luna piena in questi giorni, no? La visione della Luna molto particolare e rara, cioè la Luna splendente e molto grande, no? Allora sul TG2 ieri, oggi è il 12, il 13 mi sembra luglio, che giorno è oggi? Tra il 12 e il 13 luglio c'era su Rai 2 il ricordo della trasmissione dello sbarco sulla Luna e il telecronista storico, quello che mi pare fosse su Rai 1, intervistato adesso che ha 80 anni mi sembra, dice, no, che quando ha letto lo sbarco sulla Luna gli è stato comunicato improvvisamente che non sarebbero potute apparire le immagini e poi lui esordisce l'intervista dicendo che il suo ruolo in fondo era facile perché non si trattava altro che ripetere le parole che venivano dette nella simulazione. Due elementi questi che appunto dimostrano le teorie complottiste. Non mi sarei mai aspettato che la NASA addirittura censurasse le immagini, a dimostrazione del fatto appunto che era tutta una cosa fasulla. Allora, praticamente, che cos'è l'effetto Luna? Qui si analizzano il modo in cui la psichiatria di massa, e c'è un concetto molto particolare, e cioè che questi psichiatri che analizzano la psicologia delle masse utilizzano dati che loro non potrebbero usare, perché loro sono atei, se devono ingannare il mondo e anche le enciclopedie, non possono essere credenti, eppure loro agiscono come se sapessero la verità. E cioè quello che dice San Paolo, è il passo che ripeto sempre, e che qui non ho la Bibbia davanti, no? Sono a Lignano, dovrebbe essere la seconda lettera a Timoteo, passo 2,19, non mi ricordo, dovrò andarlo a vedere, un tempo lo sapevo a memoria, e cioè che dice San Paolo, no? Essi credono che la risurrezione sia già avvenuta e così ingannano molti. Questa risurrezione è già avvenuta, non è quella di Gesù, ma è quella degli esseri umani. Allora dice sempre la ricerca epistemica, psichiatricamente la mente dell'uomo ha lo schema del tutto e psichiatricamente l'uomo può essere tratto in inganno nel senso che crede che sia avvenuta già la risurrezione. Quali sono le conseguenze? Beh, le conseguenze sono molto semplici. Se tu sei in paradiso non c'è più l'etica, non è che quando vai in paradiso c'è ancora l'etica. Quando tu vai in paradiso non rimani vestito, ti metti a nudo, cioè l'etica riguarda la dimensione terrena, non l'aldilà. Allora tu dici, ignorante, allora nell'aldilà puoi uccidere, ma che senso ha questo? Nell'aldilà c'è l'uccisione come dannazione delle anime cattive e poi non c'è l'omicidio perché non c'è la pulsione aggressiva, che discorsi sono questi? Allora appunto la conseguenza è che se tu credi di essere già nell'aldilà ti consideri immortale e non sei più un soggetto etico. Poi c'è un'altra considerazione molto complessa da fare, cioè le articolazioni del pensiero della ricerca epistemica, e cioè che in realtà l'uomo è sempre immortale. L'idea del nulla dopo la morte è un'idea minima ed è un'idea che non appartiene al cristianesimo. Così l'errore di Severino che pensa che il nemico sia il nulla. Una parte degli uomini dice che dopo la morte c'è il nulla, ma l'altra parte degli uomini non dice affatto che dopo la morte c'è il nulla. Per il cristianesimo, dopo la morte c'è appunto la risurrezione o per la dannazione o per la salvezza. E allora, se questo discorso è vero, ecco che la Chiesa non dice che l'immortalità la si guadagna, l'immortalità è per tutti gli uomini, cioè l'uomo è già immortale. Poi dice l'episteme in aggiunta, Dio crea dal nulla la semiretta, cioè l'eterno a partire dal punto della creazione, il che significa che l'uomo non è destinato al nulla, è eterno e quindi io sono già eterno. Allora la teologia tradizionale, il nichilismo teologico dice no, tu non sei eterno, sei eterno in conseguenza della risurrezione. Non è vero. La risurrezione non è qualcosa di guadagnato, la risurrezione è un processo che serve al giudizio universale e quindi che serve a destinare l'eternità o per il paradiso o per l'inferno. Ma io sono già eterno, nel senso che se non avviene il processo salvifico finisco all'inferno. Quindi appunto quando Dio crea, questo ciò che crea non finisce più nel nulla. Su questo ci sarebbe da discutere, perché c'è la questione dell'innesto, dell'impianto, dell'apocatastizzazione, dell'innesto in paradiso. Vabbè, ma trascurando questa ipotesi, anche se tu schiacci una zanzara, quella zanzara emerge, è destinata alla risurrezione nell'aldilà. I serpenti, i ragni, le mosche sono tutte eterne. C'è il paradiso, come dice appunto i papi, come dicono i papi, il paradiso degli animali. Non solo per gli animali belli, ma anche per gli animali brutti. Solo che loro non è che tu ci vivi con ragnetto per l'eternità, vengono messi in un luogo preciso. Allora, il discorso è questo, che si tratta non di dire se sì o no immortale, si tratta di dire la qualità dell'immortalità, per il paradiso o per l'inferno. E quindi è chiaro che se tu sei nella dimensione terrena e hai la prospettiva di essere immortale, e lo sei già immortale, ma pensi di essere in paradiso, sarai una persona non etica, al di là del bene e del male, come dice Nietzsche, e quindi non sarai più un soggetto etico e ucciderai, sarai violento, farai tutto il sesso che vuoi, e appunto non sei più un soggetto etico. L'effetto luna è questo. E i psichiatri che hanno ingannato il genere umano con lo spinto sbarco sulla luna non sanno che esiste il paradiso, però hanno agito come se lo sapessero. Che cos'è che hanno fatto? E com'è che funziona psichiatricamente la mente umana? Funziona così. E tanti l'episteme, questa è un'analisi articolata e complessa, sono tanti i processi che portano l'uomo a credere di essere immortale già in paradiso, e cioè non più soggetto etico. Come dice la ricerca epistemica, accade ogni volta che c'è un trapasso epocale. E il trapasso epocale, che è una fantasia della mente, un sogno, avviene in conseguenza di determinati eventi. La scoperta tecnologica, si dice scoperta la macchina a vapore, non si è più come prima, si va avanti, si è in un altro mondo. La scoperta geografica, la scoperta dell'America, è un nuovo mondo, è il paradiso. Quindi ogni volta che c'è un evento, si dice non sei più come prima, si è il nuovo. Questo è il trapasso epocale e quindi tu sei come credi di essere in paradiso. Quindi un effetto esorbitante in questo senso è l'effetto Luna. Mi è venuto in mente quando ho visto la trasmissione televisiva di ieri, e cioè che quando l'uomo ha messo il piede sulla Luna, il telecronista diceva meno 10 secondi, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, l'uomo tocca col piede la Luna, è come se forse avesse toccato col piede il paradiso. L'effetto è che tutta l'umanità si sente improvvisamente in paradiso e così cessa di essere un soggetto etico. Sono in paradiso? Quindi io sono al di là del bene e del male e quindi io non faccio più il bene, cioè tutto il sesso che voglio, uccido, sono violento, sono aggressivo, non c'è nessuna conseguenza perché sono già in paradiso. Questo tutto in questo insieme di considerazioni prendono il nome, lo dico adesso il nome, effetto Luna, cioè l'uomo che mette il piede sulla terra, sulla Luna, fa passare tutta l'umanità nel sogno psichiatrico come se fosse in paradiso e quindi al di là del bene e del male. E quindi appunto l'uomo che sta sulla spiaggia a prendere il sole dice: ah, non mi interessa se c'è la morte, sono immortale e sono già in paradiso. E poi il giornalista che sul Corriere della Sera dice: no, il DNA, la ricerca, la manipolazione genetica, questo ci guarirà domani. Ah, non mi interessa se io muoio di cancro, tanto so che la scienza andrà avanti e quindi sconfiggerà la retrattezza, e quindi praticamente non ho più bisogno di Dio perché ormai c'è tutta la scienza, il progresso. Ecco, questo è un incanto, una ipnosi. Tu muori che neanche te ne accorgi e credi di essere già in paradiso e credi che Dio non esiste e credi che tutto venga dalla tecnica, questa è idolatria, questa è appunto manipolazione del pensiero. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che me ne frego dei poveri, me ne frego dei miei figli, me ne frego del futuro. Io sono già pagato nell'idea che la tecnica ci darà tutto e se non sarà ora sarà un domani, e già appunto dava il suo contributo il fisico Tipler, o Capra, non mi ricordo, il Tao della fisica, e appunto il fisico ateo che va a cercare una regione del cosmo in cui avverrà la risurrezione di tutti gli uomini in conseguenza di questo Tao della fisica, quindi per cui appunto lo scienziato si ipnotizza, si incanta e dice agli uomini: non vi preoccupate, anche se sparite nel nulla, un giorno ci sarà la risurrezione, ma non è una risurrezione del cristianesimo, è la vera risurrezione garantita dagli scienziati, quindi non vi preoccupate, siate pure quello che siate, e tutto questo ovviamente va collegato con il neoparmenidismo di Severino, che appunto dice siete già immortali, e questo lo sapevamo già, ma siete anche soggetti al di là del bene e del male, e quindi fate quello che volete. L'uomo si fa ipnotizzare, non crede alla verità cristiana e dice appunto con tutti questi pensieri io non posso pensare alla verità, sono suggestionato, mi hanno suggestionato, e quindi appunto io faccio quello che voglio, non ho più alcun vincolo, non posso credere alla verità di fede, figuriamoci se soggetto la mia vita al giudizio di Dio, perché io sono al di là del bene e del male.